Rientriamo in diretta a Spazio Tennis, puntata 25. Nicola, ci sono alcune domande anche per Roberto che
sì,
sono arrivate.
Rispetto anche al
intervistatore e opinionista allo stesso tempo, ruolo importante.
Un colpo al cerchio e alla botte, come si dice.
Rispetto anche al discorso che facevamo prima con Renzo, arriva questa domanda da Smash Matt. Cosa si sa ad oggi riguardo i possibili problemi fisici che possono derivare dal giocare su superfici dure?
Ma questo diciamo che è uno dei più grossi pregiudizi che ostacolano la diffusione dei campi in cemento in Italia, che oramai purtroppo è tipicamente un luogo comune, perché il problema è che da noi, soprattutto al centro-sud, i campi in cemento sono scomparsi diciamo da 10-15 anni fa e sono stati tramutati diciamo per lo più in campi da calcetto. Quei campi in cemento che c'erano prima erano per lo più campi in mateco, che era una superficie durissima, molto veloce e obiettivamente molto scomoda per le articolazioni. Nel frattempo sono passati 30 anni tra la concezione del mateco e la concezione dei materiali moderni. Insomma, 30 anni nelle attrezzature sportive sotto il profilo tecnologico sono tantissimi. Quello che c'è adesso è un materiale che è molto più morbido, molto più gommoso, molto più lento rispetto ai vecchi diciamo, cementi a cui eravamo abituati, perché si tratta di resine diciamo, che hanno incorporati dei polimeri di gomma che sono molto ma molto più in grado di attutire gli urti e di smorzare le sollecitazioni sulle articolazioni. In più si tratta di campi non così rapidi, sono poco più veloci della terra battuta e quindi diciamo, anche i soci cinquantenni o sessantenni che amano trastullarsi insomma nel circolo possono tranquillamente divertirsi su queste superfici, che però hanno il pregio di consentire ai giovani di prepararsi per il tennis professionistico. Quindi probabilmente bisognerebbe fare una opera di persuasione per far capire che le due anime insomma del nostro movimento, no? L'anima ricreativa e l'anima agonistica devono trovare un nuovo compromesso, cioè non può essere 90% terra rossa, 10% cemento e tra parentesi quel 10% tutto al nord, perché altrimenti noi al centro-sud ci perdiamo o comunque rendiamo la vita molto più difficile a un potenziale bacino di giocatori vastissimo.
No, ma poi Roberto, della differenza si può notare semplicemente mettendo i piedi su questi nuovi campi, perché magari le persone si ricordano come erano i vecchi campi in cemento. Io ho avuto la fortuna di mettere piede sul campo Play It a Bergamo l'anno scorso e proprio ti rendi conto subito di quanto sia in realtà più morbido del cemento reale, quindi forse probabilmente basterebbe che diciamo persone, soci dei circoli mettessero piede su questi campi e si renderebbero subito conto del comfort diciamo anche di queste
sì.
superfici.
Poi tra l'altro i campi in cemento costano anche molto meno come manutenzione, permetterebbero ai circoli di praticare tariffe più convenienti, renderebbero il tennis uno sport più popolare, amplierebbero la base, ci sarebbero tantissimi vantaggi. Sul discorso della pericolosità c'è anche un altro discorso da fare, cioè in realtà se i ragazzini vengono addestrati a muoversi sul cemento nell'età giusta, cioè tra i 10, 11, 12 anni, imparano rapidamente la corretta tecnica di spostamento sul veloce, che ovviamente è diversa da quella sulla terra rossa perché non prevede la scivolata, e questa tecnica di spostamento corretta è la migliore assicurazione contro gli infortuni, tant'è vero che i giocatori americani, che pure giocavano su superfici più dure di quelle attuali e che però avevano imparato a muoversi nel modo giusto come Sampras, Connors, Agassi, Todd Martin, insomma tanto per fare qualche nome, hanno giocato sul cemento per tantissimi anni avendo pochissimi infortuni.
Certo.
Abbiamo parlato di Nord, allora siamo pronti per la prima rubrica che presenta Nicola Corrente.
Sì, è lo Scofield's Corner.
Scofield's Corner. L'opinione di Fabio Colangelo.
E buonasera Fabio Colangelo.
Buonasera Ale, buonasera a tutti, ciao Nick, ciao Roberto.
Ciao Ale.
Allora, siamo qui per parlare di vari argomenti con te Fabio, iniziamo però dall'argomento che più interessa a Roberto, che infatti mi faccia segno fuori onda, le coperture, parliamo delle coperture.
Diciamo, fino adesso Congi abbiamo parlato del fatto dei campi in cemento e insomma con te sappiamo che tra virgolette su questo argomento sfondiamo una porta aperta, visto che tra l'altro tu hai caratteristiche di giocatore da cemento, quindi non puoi che essere d'accordo. Però io ti volevo diciamo proporre un altro tema, no? Un tema che forse sfocia un pochettino più nelle abitudini sociali diciamo fra nord, centro e sud insomma, no? Io vedo che a Milano i circoli sono frequentati soprattutto fra le 17 e le 22 e le 23. A Roma succede l'inverso, cioè d'inverno dopo le 17 e le 18 i circoli si svuotano, sono deserti. Questo a mio modesto modo di vedere, accade perché a Roma, con questa sorta di equivoco climatico che ci portiamo appresso da 30 anni, a Roma si può giocare all'aperto tutto l'anno. Non è vero, perché a Roma si può giocare all'aperto tutto l'anno soltanto fra le 10 del mattino e le 4 del pomeriggio.
No, anche perché se da quest'anno inizia anche a nevicare a Roma.
Tra l'altro. E questo, diciamo, comporta dei danni enormi, perché io vedo che mentre al nord, diciamo, le scuole tennis, i circoli hanno una continuità didattica, ricreativa e agonistica garantita dalla presenza dei campi coperti, al centro-sud negli ultimi anni è stato veramente un disastro, cioè abbiamo avuto scuole tennis magari con trend di crescita ma con grande discontinuità, perché le mamme portavano i giovani, poi i ragazzini una volta si ammalavano, una volta non si faceva lezione, un'altra volta c'erano 3 gradi sotto zero con i maestri che danno le palle al cesto o con la sciarpa, i ragazzini si ammalano, io l'anno prossimo lo porto a fare judo, insomma, cosa ne pensi?
Beh, hai detto tutto tu, Roberto. Sicuramente la situazione qua al nord da questo punto di vista è migliore per via appunto dei palloni, delle coperture che permettono una continuità didattica in tutti i mesi dell'anno, perché comunque bene o male i campi vengono coperti a fine settembre, inizio ottobre, scoperti intorno inizio aprile più o meno, le date poi cambiano da circolo in circolo, alcuni possono valutare avendo le condizioni climatiche, però più o meno le date sono quelle e quindi è chiaro che si perdono pochi giorni magari per delle piogge di aprile, maggio o quelle di settembre, che però sono molto sporadiche, quindi credo che anche nelle zone più calde come la vostra comunque alcuni campi coperti sarebbero utili per facilitare il percorso didattico almeno dei ragazzi.
Ma sai Ale, qui una delle cose che vengono dette più di frequente è che insomma l'investimento in campi coperti non sarebbe redditizio. Io ho fatto un po' di conti e ho visto invece che emergono dati sorprendenti. Negli ultimi 3 anni a Roma ci sono stati 115 giorni di pioggia, di media, fra cui 90 nel semestre che va dal 1 ottobre al 31 marzo. Utilizzare un campo 90 giorni in più vuol dire un introito aggiuntivo di circa 30.000 euro. A essere prudenti, cioè affittando il campo non solo diciamo nei giorni di pioggia, ma anche data la copertura, nella fascia oraria che tipicamente a Roma è sottoutilizzata, cioè tra le 19 e le 22 e le 23. In sostanza poi succede che a Roma ci perdiamo a causa di questa limitazione, a Roma come in tutto il centro-sud, penso anche a città come Napoli, o insomma non è che c'è tanta differenza di clima,
certo.
Ci perdiamo una fascia di potenziali soci, di potenziali agonisti importantissima, che è quella dei lavoratori dipendenti, cioè le persone che durante l'inverno uscendo dall'ufficio alle 18 o alle 17.30 non si fanno soci in un circolo, perché potrebbero giocare soltanto il sabato e la domenica, atteso che insomma fa freddo, le palle diventano gatti dopo 10 minuti, non è divertente. Insomma, coprire i campi è sia un qualche cosa che migliora la nostra dotazione di infrastrutture e le prospettive di agonismo, ma è anche un buon affare, secondo me, perché ce ne sono talmente pochi che i primi che si muovono possono fare profitti enormi.
Sì, sì, sono perfettamente d'accordo, perché comunque è una cosa che io mi sono sempre chiesto, onestamente, quando venivo dalle vostre parti a giocare dei tornei in periodi come magari febbraio, marzo. Io ricordo un future giocato a Castel Gandolfo qualche anno fa sotto la neve.
Coi lupi.
Non mi ricordo. No, giocai proprio sotto una partita sotto la neve, nel vero senso della parola. Nevicava, solo che era, mi sembra, mercoledì e giovedì, dovevano ancora completare le qualificazioni, quindi fui obbligato dal giudice arbitro a entrare in campo. Quindi,
ma io stesso mi ricordo che ci siamo andati a prendere vari cappuccini a Castel Gandolfo mentre pioveva e non si riusciva a giocare. Quindi.
Esatto, poi come dici tu è un ottimo investimento, perché comunque è vero, qua i campi sono più o meno dalle 19 alle 20 in poi sono pieni. Spesso arrivano a giocare anche dalle 10 alle 11, perché chiaramente comunque nonostante faccia molto freddo il campo è riscaldato e uno si fa volentieri una partita di tennis dopo una giornata di lavoro, quindi è sicuramente anche un ottimo investimento dal punto di vista economico. Non capisco come mai ancora in tanti dalle vostre parti aspettino a fare questo investimento.
Sì, poi tra l'altro questo ha un effetto anche negativo sulla composizione sociale, perché poi alla fine abbiamo molti pensionati, abbiamo liberi professionisti, commercianti, Però diciamo molte persone in età di lavoro, che quindi sono più giovani, tipicamente tendono ad essere escluse, no? E quindi questo poi ha anche un effetto negativo sul movimento, perché insomma c'è meno futuro in questo modo.
Certo, certo, ma giocherebbe tantissima gente in più sicuramente. Io sono convinto che avendo la prospettiva di avere un campo coperto, tantissima gente si avvicinerebbe al tennis, invece magari fanno, come hai detto tu, il ragionamento che andare a giocare a tennis alle 20 a Roma a metà gennaio, meglio andare piuttosto in palestra, ecco, quindi sarebbe sicuramente un ottimo investimento e ci sarebbero molte più persone che giocherebbero a tennis rispetto adesso.
Anche perché, Fabio, insomma, tu puoi essere d'esempio anche conoscendo tanti ragazzi, sono tanti giocatori che come caratteristiche tecniche magari potevano essere molto più precisi sul veloce, ma per abituarsi a giocare sul veloce ci vuole tempo. Lo stesso Renzo Furlan prima diceva che ci ha messo anni per riuscire a giocare un certo modo sul veloce.
Sì, senza dubbio, l'avevamo detto qualche puntata fa, mi ricordo, abituarsi a giocare sul veloce, soprattutto giocando contro chi sul veloce o ci nasce o comunque si adatta da presto a giocarci, è molto difficile. E quindi i campi in cemento sono fondamentali per pensare all'agonismo puro.
Ma non soltanto, secondo me, scusa Fabio, ti interrompo, dal punto di vista tecnico e tattico, ma proprio dal punto di vista della concentrazione del match, perché sul cemento se ti distrai un minuto hai perso, sulla terra no, perché ti ripigli in qualche modo, insomma riesci sempre a rimettere in piedi un incontro. Sul cemento se ti rilassi due minuti hai perso la partita.
Verissimo,
quindi è anche un'attenzione al match diverso.
Cioè prendi un break sul cemento, insomma,
sì.
È un'altra cosa.
E quindi maggiore attitudine a giocarsi la partita su pochi punti e di conseguenza minore paura di giocare i punti importanti.
Tutto questo unito al fatto che bisognerebbe chiaramente fare molta più attenzione ai colpi al servizio e alla risposta, che sono i colpi più importanti del tennis moderno, colpi che chiaramente per chi è abituato a giocare sulla terra battuta, nato, cresciuto, ha una cultura da terra battuta, diventano colpi meno importanti di come lo sono sulle superfici più rapide, perché comunque fare un punto diretto sulla terra è difficile, e per rispondere si possono anche fare due passi indietro, cioè, e aspettare la palla, perché comunque l'altro difficilmente attacca in modo deciso dalla prima palla, quindi sarebbe meglio sotto tantissimi punti di vista.
Io ricordo che tu facevi l'esempio della tecnica di risposta dei tennisti ciechi l'altra volta, Congi, che ti faceva impazzire, no? Com'era?
Sì, è una cosa che per me è stata allucinante, no, però io ho sempre notato quando giocavo contro questo tipo di giocatori, soprattutto i cechi, gli slovacchi, ma anche molti dei giocatori che arrivano dall'est, che quindi giocano prevalentemente solo su superfici rapide, quanto rispondessero bene, magari in modo forse troppo rischioso, c'erano delle giornate in cui magari faticavano, però era sempre una ricerca del punto, anche della risposta, era difficile che si difendessero, come magari capita spesso a noi o agli spagnoli in certe situazioni.
Fabio, io ti ringrazio come sempre per il tuo Scofield's Corner, che potrai trovare ovviamente anche su spaziotennis.com. Ci risentiamo lunedì prossimo.
Grazie Fabio.
Grazie a tutti.
Ciao,
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 ciao
Angie,
a tutti.
Ciao. E allora diamo spazio ai nostri sponsor. Spot Marcello, questo mese valutazioni e perizie gratuite per sapere il valore del vostro immobile. Marcello 392-2948-245. Ripeto 392-2948-245. Poi Autocarrozzeria Magliana, Autocarrozzeria Magliana di Massimiliano Disposto, via della Magliana 1009-1009, 100 metri prima del raccordo dell'uscita Magliana. Cortesia, competenza e agevolazioni per gli ascoltatori di Nuova Spazio Radio.
E rientriamo in diretta con Spazio Tennis, Alessandro Nicecorozzi, Nicola Corrente e Roberto Commentucci in studio. Tra poco si parlerà di racchette, corde e quant'altro, perché diamo sempre spazio ai nostri ascoltatori. Le domande al nostro tester Mauro Simoncini, il tester di tennis italiano, e insomma sono arrivate parecchie email, ne abbiamo selezionate quest'oggi tre, una molto lunga e interessante, vedremo se Mauro riuscirà a dare insomma un senso a quello che scrivono i nostri ascoltatori.
No, volevo aggiungere una cosa sulle coperture dei campi, campi al coperto, perché altra cosa molto importante è la preparazione atletica dei ragazzi, perché quando piove alcuni ragazzi sono costretti a non fare niente, non solo giocare a tennis ma anche rinunciare alla preparazione atletica, perché non tutti i circoli hanno una palestra alla quale appoggiarsi, quindi molto spesso la preparazione atletica si fa direttamente sui campi e quindi questi ragazzi purtroppo spesso saltano proprio una settimana intera di allenamenti.
Eh sì, che questo è davvero gravissimo. Siamo pronti per la seconda rubrica, l'angolo del tester.